Ma che te se mi son tetta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E sono le 5:31. Le frequenze che state ascoltando sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. E in particolare la trasmissione che adesso sta iniziando, quella che sentite nelle vostre casse, è Impatto. Ricordiamo che Impatto è la trasmissione che da parecchi anni su queste frequenze, quindi dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, ripetiamo, si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ci scusiamo di aver saltato la puntata scorsa, abbiamo avuto una serie di difficoltà e anche oggi siamo orfani di una voce. Questa assenza di questa voce, insomma, proveremo a compensarla con una serie di corrispondenze, una fitta serie di corrispondenze, speriamo di rientrare nei tempi. Dicevo, speriamo di rientrare nei tempi per dare lo spazio, per lasciare poi i microfoni alla trasmissione che seguirà, la trasmissione degli studenti medi. Quindi in scaletta oggi abbiamo, appunto, dicevo, tre corrispondenze. La prima da Guidonia in cui si sta iniziando a muovere qualcosa, Maglio Cerroni sta più o meno continuando a rosicchiare un pezzettino alla volta per ottenere la riapertura del TMB. E poi ci concentreremo su uno studio che è stato reso noto, insomma è stato pubblicizzato alla Regione Lazio solamente ora, nonostante sia del 2016, uno studio che riguarda l'impatto ambientale delle discariche sulle popolazioni. E per concludere ci faremo dare alcuni aggiornamenti da Albano, dove appunto la discarica continua ad appestare i dintorni. Parliamo della zona di Roncigliano al confine tra Albano ed Aprilia sulla Ardiatina, sulla via Ardiatina, e quindi sentiremo un attimo se ci sono aggiornamenti. La settimana scorsa avevamo appunto saltato una trasmissione e forse quindi c'è anche da dare qualche aggiornamento riguardo al presidio che c'è stato due settimane fa a Roma, a Bocca della Verità. Quindi adesso andiamo a passare rapidamente un pezzo, proverò a mettermi in contatto con Guidoni al volo e sentire che cosa hanno da dire.
grove, a temple of dawn. Come on, night. Come on, now. Come on, winter, and a dim of light. Come on, tears. Come on, love. Come on, rise in the abode of night. Come on, night. Take you.
Rientriamo rapidissimamente in voce perché siamo riusciti a metterci più o meno in contatto con Guidonia. Pronto, ci senti?
Sì, perfettamente.
Bene,
sì.
Perfetto.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ben trovato a Impatto di nuovo. E allora, dicevamo, il CRA di Guidonia se ne è uscito ultimamente con un comunicato, mi pare datato 26 novembre, sto guardando da internet, per quel che riguarda appunto questo comunicato del CRA, il Comitato Risanamento Ambientale di Guidonia, riguardante tutte le azioni che sta intraprendendo Manlio Cerroni, insomma le aziende legate a Manlio Cerroni, per ottenere l'accesso al TMB, questo TMB realizzato, perfetto, già pronto a partire, a macinare Mondezza, e quindi tutta una serie di iniziative, sia pratiche, cioè la realizzazione di strade d'accesso, sia amministrative, di cui ci parlerai a breve, e quindi per arrivare a far partire questo benedetto TMB. Allora, vai, sì. Dicci.
Allora, abbiamo fatto questo comunicato l'altro giorno per mettere in luce ancora una volta che il gruppo Cerroni si sta dando da fare maledettamente, nel senso che l'impianto TMB autorizzato, ripetiamo per l'ennesima volta, dal 2010 all'interno di un parco regionale, di fatto questo impianto è fermo, dal 2010 non ha mai operato, non è mai entrato in attività, grazie anche appunto al forte lavoro che abbiamo fatto noi come cittadini, come associazioni, come comitati. L'impianto TMB di Cerroni, più precisamente, è dell'Ambiente Guidonia SRL. Questo impianto non è mai entrato in funzione, anche perché appunto ci sono un sacco di piccole questioni di merito e di forma che ne impediscono tuttora l'avvio, insomma. E la Regione Lazio sta facendo i salti mortali per cercare di metterlo in opera. Notizia di oggi è che il nuovo dirigente, nuovo insomma dalla fine di marzo scorso, dirigente della Regione Lazio, Vito Consoli, che sta al posto di Flaminia Tosini, almeno per quello che riguarda le concessioni delle AIA, le aree Via, Vas e Vinca, Vito Consoli oggi ha cercato di avere con una lettera dal Palazzo l'ok per partire con l'AIA, che già è stata emessa a marzo scorso da Flaminia Tosini prima che venisse arrestata, però quest'AIA di fatto è monca di un parere importante, è il parere del Palazzo, appunto. Non si può emettere per legge, noi conosciamo ormai le leggi a memoria, il decreto legislativo 152, che è il testo unico ambientale, prescrive che si acquisiscano tutti i pareri prima dell'emissione dell'AIA, prima dell'emissione dell'autorizzazione integrata ambientale, soprattutto il parere dell'AIA Palazzo, perché è un parere fondamentale, perché all'interno dell'AIA ovviamente ci sta anche, tra i tanti documenti acquisiti, ci sta anche il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto. Il piano di monitoraggio e controllo deve essere visionato dall'AIA Palazzo, che deve dare il suo assenso. Ebbene, nel 2020 Flaminia Tosini ha emesso l'AIA, nuova AIA, per 4 anni, che poi insomma è una cosa veramente, da un punto di vista formale, è pazzesca, a nessun impianto si emette aia, si dà l'aia, si concede l'aia per 4 anni, non sta né in cielo né in terra. Lei l'ha fatto, comunque l'impianto dovrebbe funzionare dal 2020 al 2024, siamo alla fine del 2021, ancora non è funzionante. La signora Tosini si è dimenticata, guarda caso, nel 2020 di chiedere il parere della Palazzo sul piano di monitoraggio e controllo di Ambiente Guidonia, quindi del TMB. Se n'è dimenticata, è andata avanti, ha emesso l'AIA, noi ci siamo accorti di questo, abbiamo fatto il ricorso al TAR, il ricorso al TAR ancora non è stato discusso. Però la Regione Lazio si è accorta di questo, si è accorta con Vito Consoli, appunto, che la Flaminia Tosini aveva fatto il passo più lungo della gamba, e allora sta cercando di recuperare il parere di Palazzo su questo piano di monitoraggio e controllo dopo che già è stata emessa l'AIA, cosa che non è prevista dalla normativa. Quindi sta cercando di fare una sanatoria dell'atto. Anche la sanatoria non è ammessa dalla normativa, quindi la Regione Lazio avrebbe davanti a sé soltanto la possibilità di fare una nuova conferenza dei servizi per acquisire tutti i pareri, compreso quello dell'ARPA. Invece Vito Consoli se ne è uscito fuori oggi con questa acquisizione, la richiesta di acquisizione del parere da parte di ARPA Lazio sul piano di monitoraggio e controllo. Questa cosa qua, insomma, ripetiamo, non è regolare, e quindi se a Palazzo dirà che il piano di monitoraggio e controllo va bene, è ok, quello presentato pochi mesi fa da Ambiente Guidonia, succederà un nuovo...
Cerroni si è scritto da solo il piano di monitoraggio e controllo?
Cerroni non l'ha scritto lui, ovviamente con i suoi tecnici ha scritto il piano di monitoraggio e controllo, l'ha presentato dopo l'emissione dell'AIA. Questa è la cosa veramente scandalosa.
Sì, no, ma non ha senso, perché poi no. È l'ARPA che emette il piano di monitoraggio e controllo, non il gestore. Cioè
il gestore presenta una proposta.
Sì, può presentare una proposta,
senza il visto dell'ARPA non sta in cielo in terra, ripeto, non sta in piedi.
Non sta in cielo in terra che l'iniziativa sul piano di monitoraggio e controllo sia del gestore, va fatta dall'ARPA, e poi il gestore può rispondere all'ARPA integrare. Cioè il fatto che il gestore stesso dica ah sì, io faccio questa cosa e poi mi regolo così, cioè non ha...
Ma il tutto ad AIA già emessa.
Sì, ad AIA, vabbè.
Quando invece l'AIA deve acquisire preventivamente il piano di monitoraggio e controllo. E che sta di fatto, insomma, che la Palazzo non è stata neanche interpellata dalla Tosini per chiedere il piano di monitoraggio e controllo, per formularlo, insomma, e per approvarlo. Questa cosa qua non è stata fatta, per cui l'AIA è stata emessa nel 2020, il piano di monitoraggio e controllo è stato portato dopo l'emissione dell'AIA, e adesso Vito Consoli si è accorto che questa AIA è zoppa. L'AIA zoppa naturalmente porterà con sé di nuovo tutta una spirale di ricorsi e controricorsi, ovviamente, il che è veramente deprimente, anche perché ce li paghiamo da soli questi ricorsi, e quindi vorremmo in qualche modo far ragionare Vito Consoli, ma non credo sia molto facile, nonostante sia una persona sicuramente più degna rispetto a chi l'ha preceduto. Comunque il problema è grosso, è enorme, e ci sta appunto lo zampino della illegittimità dell'iter amministrativo. Ma per quindi, l'ennesima volta.
Quindi una domanda, cosa temete voi? Cioè se Flaminia Tosini ha fatto insomma carte false, vere e proprie carte false per tirar fuori questa aia forzata. E se Vito Consoli sta continuando su questa strada, cosa temete? Che anche se non è stato dichiarato, il TMB di Guidonia faccia parte integrante del piano rifiuti del Lazio, quindi che sia un perno del trattamento dei rifiuti di Roma?
Allora, noi quello che sappiamo è che Manlio Ceroni ha già avviato un accordo con AMA per portare i rifiuti di Roma all'interno del parco di Guidonia, all'interno quindi del TMB di Ambiente Guidonia. Queste migliaia di tonnellate che dovrebbero arrivare sono 190.000 all'anno, non è uno scherzo, 190.000 tonnellate all'anno che dovrebbero arrivare all'impianto TMB di Ceroni all'Inviolata di Guidonia. Ovviamente per fare questo il Ceroni ha bisogno di tutta una serie di non soltanto di accordi con l'AMA, ma c'ha bisogno alle spalle di avere l'assenso anche di tutta un'altra serie di enti, tra cui il benamato, almeno da noi, la benamata sovrintendenza paesaggistica e archeologica, che fino adesso si è sempre schierata dalla parte giusta, bisogna riconoscere, per cui ha puntato i piedi la stessa sovrintendenza sempre, e la sovrintendenza che ha puntato i piedi dicendo anche che sulla via dell'Inviolata non possono transitare i camion di immondizia, perché la via dell'Inviolata sta all'interno di un parco e all'interno di un vincolo ministeriale paesaggistico che vietano espressamente il passaggio di camion di immondizia, i camion di rifiuti. E quindi siccome appunto i piedi li ha puntati anche la sovrintendenza oltre a noi, Ceroni ha fatto un ricorso al TAR contro il parere preliminare reso dalla sovrintendenza quando è stata richiesta da Ceroni alla città metropolitana, è stato richiesto da Ceroni l'ok per il transito dei camion all'interno della via dell'Inviolata per raggiungere il TMB. La città metropolitana in un primo momento ha risposto di sì, ok, ma è stata stoppata immediatamente dalla sovrintendenza, allertata da noi. La sovrintendenza paesaggistica ha detto no, guardate cari ex provinciali della Raggi prima e di Gualtieri oggi, cioè, guardate che lì non possono passare i camion di immondizia, è vietato. Per cui, avendo emesso questo parere, la sovrintendenza è stata immediatamente aggredita, letteralmente aggredita, da un ricorso al TAR fatto dall'avvocato di Ceroni pochi giorni fa, in cui appunto dicono che ormai loro hanno l'AIA in mano, hanno l'autorizzazione regionale in mano e possono fare quello che vogliono per raggiungere il TMB, anche passare all'interno di un parco regionale naturale archeologico. Questo è quello che hanno fatto. Noi ovviamente abbiamo fatto subito un comunicato in cui ribadiamo invece che tutto quanto è una schifezza quello che stanno facendo, e ci siamo rivolti veramente direttamente a Ceroni e compagni dicendo vi dovete mettere in testa che c'è il rischio di impresa. E avete speso 30 milioni di euro per fare l'impianto TMB, sì, 30 milioni di euro ve li siete spesi inutilmente, punto. Questo è il rischio di impresa, avete spesi male, in un posto sbagliato.
Va bene, ma un'ultimissima domanda, un'idea del flusso di questi rifiuti, perché appunto se la discarica dell'Inviolata resterà chiusa, e speriamo che rimanga così per sempre, per tutti i secoli dei secoli.
La discarica sì,
però quale sarebbe il flusso dei rifiuti che entrano nel TMB? Dove andrebbero a finire poi? Cioè dove si pensa?
In uscita dal TMB dovrebbero uscire due cose, come sappiamo, che sono una, le ecoballe che vanno agli inceneritori, e l'altra la FOS, la frazione organica stabilizzata, che dovrebbe andare invece, dicono, stanno provando alla regione a inventarsi questa cosa delle coperture delle vecchie discariche, per esempio Bracciano, Roccasecca, Colleferro e anche Guidonia, riempire la sommità delle vecchie discariche, quindi il capping, con il la FOS, con la frazione organica stabilizzata. Siccome la discarica, appunto la discarica dell'Inviolata è lì a un passo dal TMB, sta a 50 metri neanche, confinante, loro vorrebbero diciamo cumulare, portare la FOS direttamente sulla ex discarica di Guidonia. Ah,
quindi questo timore di riapertura della discarica c'è, quindi
Non è una riapertura della discarica, è il capping.
Sì, 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 è la riapertura della discarica.
Esatto, certo, certo.
Ok, e per quel che riguarda invece il cementificio?
Ma il cementificio per il momento tace su questo piano, perché siccome anche lo stesso comune di Guidonia, l'amministrazione attuale, che però andrà a cambiarsi nel maggio prossimo, l'amministrazione attuale ha sempre detto noi siamo contrari, e quindi ha minacciato, insomma ha detto alla Buzzi Unicem, al cementificio, ci guardate, anche se voi state cercando di dotarvi dell'autorizzazione a bruciare i rifiuti, ci guardate che noi siamo contrari, quindi lì non li potete bruciare. E per il momento è così. Però la Buzzi Unicem la richiesta l'ha fatta alla Regione Lazio per bruciare i rifiuti.
Ok, quindi il piano...
Grazie a Clini, sempre grazie a Clini.
Sì, il piano completo è abbastanza raggelante, sarebbe bruciare il solido come CSS nel cementificio, mentre buttare il FOS sulla discarica dell'Inviolata o altre discariche con la scusa del capping, insomma, quindi riaprire, riutilizzare discariche già morte, sepolte, per abbancare ulteriori rifiuti, ok?
Sì. Posso dire due cose al volo?
Sì, vai.
Una che lo studio ERAS sull'impatto che le discariche hanno sui cittadini che vivono intorno alle discariche, questo studio ERAS non è l'ultimo, ma insomma c'è una lunga serie di studi. Io me ne ricordo addirittura uno degli anni 90, fatto dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, in cui si dicevano già queste cose, cioè che man mano che ti avvicini alla zona di una discarica, tutti quanti quelli che abitano nei dintorni, anche fino a 5 km dalla discarica, patiscono bene o male delle conseguenze da questa vicinanza, e le patiscono a livello di tumori, ovviamente, soprattutto, e in modo particolare i più piccoli e le donne, perché le donne sono più, diciamo, tra virgolette, stanziali rispetto agli uomini, e quindi questa cosa qua è una cosa, insomma, che si conosce da molto tempo. Il problema è che nonostante questi studi li abbiano fatti agenzie regionali, la regione non ne tiene per niente conto, assolutamente per niente. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire è un po' una cosa, una celia, diciamo. Il signor Mario Ceroni l'altro giorno ha compiuto quanti anni?
Non ne ho idea.
95. Ha festeggiato appunto con questo ricorso contro la sovrintendenza. Ognuno festeggia come vuole, insomma. Ecco, lui ha 95 e festeggia così.
Va bene. Dai, è tutto? Avete in mente iniziative, cose da pubblicizzare?
Per il momento iniziative sul terreno no, ma iniziative invece di purtroppo sempre soltanto sul piano giudiziario amministrativo, sì, ce ne sono parecchie, veramente parecchie.
Va bene, allora magari torneremo ad aggiornarci nelle prossime settimane.
Va bene, molto volentieri.
Dai, va bene, grazie mille.
Un saluto a tutti e a tutti. Okay, ciao, arrivederci. Ciao.
E quindi per quel che riguarda Guidonia abbiamo sentito è tutto, il compagno ha accennato ad uno studio Eras, uno studio di cui parleremo tra brevissimo, il tempo di passare un pezzo, riposarci un secondo e poi proviamo a sentire se c'è qualcuno di un po' più informato che magari questo studio l'abbia letto, per appunto farci dare qualche dettaglio in più. Proveremo a leggere quello che c'è sui giornali e poi proveremo nuovamente a contattare un compagno per telefono. Rientriamo nuovamente in voce, ricordiamo che questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, siamo riusciti a entrare in contatto con un compagno da Velletri, pronto, ci senti?
Sì, pronto. Ci sono, sì.
Allora, ciao, abbiamo insomma la corrispondenza precedente. Nella corrispondenza precedente un compagno da Guidonia ha accennato ad uno studio epidemiologico che è salito al furore della cronaca solamente in questi ultimi giorni, però è uno studio datato 2016, uno studio pubblicato sull'International Journal of Epidemiology gli autori sono proprio autori che lavorano per il Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio. Quindi è un team di ricercatori guidati da Francesca Mataloni che hanno raccolto e analizzato le condizioni di salute di oltre 200.000 persone residenti in prossimità di ben nove discariche del Lazio dal 1996 al 2008. Quindi hanno poi analizzato i dati epidemiologici, i dati di salute di queste persone, e quello che ne viene fuori è che all'incirca in un raggio di 5 km da ogni discarica aumenta il rischio di cancro, di cancro ai polmoni del 34%, mentre il rischio di finire in ospedale per malattie respiratorie sale di circa il 5%, e i più colpiti sono chiaramente i bambini. Dicevamo che questo studio è uno studio del 2016, però è stato presentato solamente oggi, e il dubbio che viene fuori il dubbio che serpeggia è che questa cosa sia stata fatta passare in sordina, altrimenti per tutto quel che riguarda le varie autorizzazioni, le varie via di discariche e altri impianti di trattamento dei rifiuti molto nocivi che sono state dati nella Regione Lazio negli ultimi 5 anni, magari la Regione ne avrebbe dovuto tener conto. Non so se sai qualcosa di più e se ci vuoi aggiornare un minimo.
Dunque, guarda, è chiaro che i dubbi in realtà, secondo me e secondo molti di noi, non sono dubbi, nel senso che effettivamente le analisi sono datate. Per essere chiari, la pubblicazione è del 2016, ma i dati, come hai detto anche tu, si riferiscono a rilievi che sono stati effettuati tra il 1996 e il 2008, quindi stiamo a parlare di un'epoca molto lontana. Chiaramente è una rivisitazione da parte di questi ricercatori del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio dello studio, in quel voluminoso studio in 3 volumi del rapporto ERAS del 2013, rivisti in realtà in un modo un po' diverso, perché effettivamente insomma hanno estrapolato alcune correlazioni rispetto a uno dei tanti veleni emessi dalla discarica, in particolare l'idrogeno solforato. Hanno fatto tutto uno studio particolare cercando di valutare in pratica per ogni singola discarica, in funzione dei dati meteo locali, dell'orografia del luogo, di tutta una serie di altri dati, la distribuzione spaziale di questo idrogeno solforato, e quindi l'hanno associata alla popolazione che risiedeva nell'intorno insomma dei 5 chilometri, confrontandola con quello esterno. Il problema qual è? Il problema è appunto che i dati, diciamo, già allora evidenziavano alcune cose. È chiaro che in questo caso, avendo puntato su uno degli indicatori, gli indicatori che potrebbe essere anche questo considerata una specie di impronta digitale di ciò che viene messo dalla discarica, cioè l'idrogeno solforato, che insomma per chi non lo conosce è quello che puzza di uova marce, che è, diciamo, si può tranquillamente incontrare in tutte le zone vulcaniche dei Castelli Romani e in altre zone, quindi questo è un indicatore che però in effetti ha delle correlazioni particolari, perché c'ha un indice di tossicità specifica estremamente bassa, stiamo parlando sull'ordine di nanogrammi, e quindi stiamo parlando di microgrammi per metro cubo, insomma piccolissime quantità, per cui effettivamente insomma i dati che tu dicevi sono quelli che sono stati pubblicati e che comunque in parte c'erano emersi prima. È evidente che tutto questo che esce fuori adesso perché qualcuno si è dato da fare per diffondere ciò che invece è stato coperto sistematicamente. Insomma, è chiaro che
se questi a onor del vero, considerando che parla sempre di Regione Lazio, il dipartimento di questa regione, il dipartimento che si occupa dei rifiuti della stessa regione, però sta in rotta di collisione rispetto alle decisioni prese negli ultimi anni, quindi chiaramente qualcuno ha ritenuto opportuno passarli, non dico sotto silenzio, ma ci manca poco. E è evidente che questo avrebbe avuto sicuramente un notevole peso nelle decisioni che nel corso del tempo soprattutto la direzione regionale rifiuti ha preso. Allora era diretta dalla ingegnera Flaminia Tosini, che ben conosciamo e che è assurda alla cronaca tempo fa, insomma, ben conosciamo per le varie imputazioni rispetto a altri luoghi. Sta di fatto che in ogni caso questa situazione ha fatto questa situazione omertosa, o comunque di tenere nascosti i dati, ha fatto comodo a più di qualcuno. Chiaramente avrebbe sicuramente avuto un peso, anche in particolare per quanto ci riguarda i Castelli Romani, sulla discarica di Roccigliano in Albano Laziale, perché è evidente che Albano, per quanto è stato pubblicato, sicuramente non all'altezza di Malagrotta, ma era una di quelle discariche che c'ha un indice, che c'ha avuto perlomeno, aveva un indice, e che noi riteniamo che adesso sia ancora più alto, di emissioni di idrogeno solforato abbastanza rilevante, quindi avrebbe potuto sicuramente influire su tutte le valutazioni, insieme a quelle dello stato delle falde e così via, che potevano benissimo impedire in partenza, perlomeno rendere difficile in partenza il rinnovo di un'autorizzazione al conferimento in discarica, quello che puntualmente poi invece si è verificato, come ben sappiamo, intorno alla metà del mese di luglio con l'ordinanza di Virginia Raggi. E quindi questa è la situazione, per cui i giornali, come sempre, prendono le notizie che vengono diffuse, perché naturalmente c'è stata anche questa audizione della 10ª commissione regionale, quella presieduta da Marco Cacciatore, che ha ospitato su richiesta l'audizione di tutta una serie di situazioni laziali, quindi comprendenti Guidonia, comprendenti Colleferro, Borgo Montello, Albano, eccetera eccetera, e quindi chiaramente ha fatto la cassa di risonanza, però stiamo a parlare sempre di enti regionali che non comunicano, che si nascondono reciprocamente le cose, o che perlomeno l'hanno fatto nel tempo. Chiaramente non parlo di tutti, ma sicuramente qualcuno l'ha fatto, e che ovviamente ha messo in ulteriore difficoltà le popolazioni che vivono nell'intorno della discarica. Nel nostro piccolo abbiamo già riscontrato, attraverso anche indagini minute fatte artigianamente, per quanto riguarda la raccolta di dati sulla mortalità nei villaggi sottostanti alla discarica e anche nell'intorno immediato a monte. Abbiamo visto che sicuramente sono dati molto, ma molto preoccupanti. In più ci si aggiungono, almeno per quanto riguarda Albano, gli ultimissimi dati, perlomeno recenti, di Arpalazio, relativi alle acque di falda. Ce lo siamo detto anche altre volte, ma sono veramente incredibilmente preoccupanti, e quindi questi chiaramente avrebbero dovuto essere già in partenza, perché questo esisteva già da tempo, sono stati inquinati, adesso è solo aumentato, però doveva essere una delle tante cause che avrebbero dovuto impedire la riapertura della discarica. Quindi il quadro è questo al momento.
Sì, per non parlare poi del fatto che appunto l'idrogeno solforato è solamente uno degli indicatori, è un qualcosa che si respira e che non è tra gli inquinanti che si andrebbero a cercare in un'analisi, ad esempio, di una falda acquifera, che invece danno tutta una serie di altre patologie. Quindi questo tipo di analisi dà solamente un aspetto soltanto parziale dell'impatto ambientale di una discarica, sì, solo per quel che riguarda l'aria e non anche l'acqua, l'inquinamento delle acque.
Sì. E guarda, invece c'è poi un indicatore che tra l'altro è emerso recentemente, perché prima non era mai stato accertato, riscontrato nelle acque di falda, ma che però in realtà è frutto della permeazione del gas che in piccolissima percentuale può essere anche disciolto nella stessa falda acquifera, e che è il monocloruro di vinile. E il monocloruro di vinile è un indicatore specifico dei gas di discarica, perché lo si ritrova da tutte le parti, né più né meno come poi si ritrova l'1,2 di cloropropano. Ma in questo caso, appunto, sicuramente, perché poi rilievi di questo tipo non se ne conoscono più di tanti, perché mi pare che insomma non c'è stato niente di particolare, c'era stato qualche tentativo in passato commissionato al Dipartimento di Tor Vergata per quanto riguarda il monitoraggio dell'aria, ma insomma non ci stanno dati dal suo punto di vista significativi. Invece il fatto che sia comparso in falda è preoccupante, il che significa che la pressione dei gas che si sviluppano all'interno degli invasi è tale che la diffusione permea attraverso le microfessure, né più nemmeno come permea il percolato che poi raggiunge le falde, e quindi ce lo siamo ritrovato nelle analisi che sono state effettuate sui pozzi.
E questo probabilmente è solamente il sesto d'invaso e non ancora il risultato dell'inquinamento del settimo invaso, che vedremo negli decenni a venire.
Sì, ma guarda, non solo il sesto, perché il quarto, il quinto e il sesto negli anni, come penso ricorderai pure tu, e questo ce lo dicevano tranquillamente diciamo le parti che si sono presentate durante il processo Cerroni e anche lo stesso pubblico ministero Galanti, sono stati sottoposti tutti quanti a sovrabbancamenti mostruosi, addirittura indecenti, non solo perché in parte consentiti dall'allora prefetto sulla base della solita emergenza romana e ovviamente insomma della città metropolitana, ma anche sulla base insomma di altri elementi, insomma, cioè in pratica questa situazione era tranquillamente notissima. In sede processuale uscì fuori che tra il quarto, il quinto e il sesto avevano sovrabbancato truffaldinamente, quindi in pratica illecitamente, oltre 100.000 tonnellate di rifiuti.
Sì, ricordiamo al volo agli ascoltatori che in una discarica tra virgolette a norma, l'idea di base è che sotto la discarica ci sarebbe uno strato isolante, uno strato di argilla e strati di teloni che dovrebbero in qualche modo isolare la discarica dalla falda acquifera, però sì, questo in un tempo X che servirebbe ai rifiuti a stabilizzarsi, quindi a portare avanti tutti i processi di degradazione che richiedono anni e anni e anni, così che appunto il contatto con la falda acquifera arriverebbe tra virgolette in teoria solamente nel momento in cui questi rifiuti sarebbero molto meno impattanti. Se si va a sovrabbancare, tutta questa favoletta ovviamente salta, perché la pressione, il peso dei rifiuti è talmente alto che sfonda qualunque tipo di strato di sicurezza che si possa predisporre al di sotto, e quindi va tutto allegramente in cavalleria.
Certo, certo, esatto. E infatti questo ce lo dicono anche gli studi ingegneristici, no? È chiaro che i teli di polietilene diciamo resistente e il mantello bentonico sono tarati rispetto al calcolo ingegneristico del peso massimo che può sopportare e che è stato autorizzato a sopportare quell'invaso. Quando poi sovrabbanchiamo perché c'è l'ennesima emergenza, è evidente che tutto questo non ha più senso, e quindi i tempi in cui si creano micro e macro fessurazioni sotto ai mantelli di rivestimento degli invasi si moltiplicano e ci ritroviamo questi bei risultati. Naturalmente, per quanto riguarda il settimo, quindi quello che attualmente sta ricevendo i rifiuti romani, la situazione degli scarichi attuali ci dice che probabilmente il futuro dei prossimi 20 anni che incombe sulla popolazione residente è pessimo, nel senso che per quanto riguarda la qualità dei rifiuti conferiti è talmente indecente, nel senso che si riscontrano giornalmente rifiuti non stabilizzati, il che significa che la presenza di sostanza organica non digerita, che quindi continuerà la digestione in assenza d'aria all'interno dell'invaso, è una certezza sulla quantità di gas che è superiori alla, diciamo, al prevedibile, che si libereranno nel tempo dall'invaso stesso. Biogas che, come sappiamo, contengono appunto idrogeno solforato, idrocarburi vari, diciamo il metano è quello che conta di meno dal punto di vista, sì, conta rispetto all'effetto che c'ha sulla, diciamo, sull'effetto climatico, ma per quanto riguarda invece la tossicità sono ben altri gli idrocarburi e sostanze solforate soprattutto, che insomma comportano conseguenze, quindi questo ce lo possiamo tranquillamente aspettare.
Però biogas che più, sì, più cresce in quantità, più significa profitto per chi lo brucia, ne fa una piccola quantità di energia elettrica che viene immessa in rete e pagata a fior di quattrini, ricordiamo.
Certo, certo, naturalmente esiste, infatti, per quanto riguarda Roncigliano, una società, la Semia Green, che gestisce due cogeneratori del gas di discarica, però c'è anche da ricordare che certamente dal punto di vista del profitto non c'è dubbio che sia così. Dal punto di vista del rischio per la popolazione c'è da ricordare che non tutto quel biogas viene captato e quindi non tutto affluisce ai cogeneratori che lo bruciano e producono energia elettrica, ma se ne perde una quantità per ovvi motivi, perché è impossibile catturare tutto il gas che si libera da un invaso. In particolare lo è tantomeno e soprattutto adesso per quanto riguarda il settimo invaso, perché ci aspettiamo che, conoscendo insomma un po' le curve di formazione del gas in base insomma all'attività dei batteri, nel giro di un anno ci sarà un incremento esponenziale insomma di questo gas. Quindi arriveremo sicuramente a centinaia di migliaia di metri cubi che si svilupperanno insomma nel tempo, e quindi a partire da molto vicino. Ci sono giornate in cui ho visto anche delle foto di l'altro ieri, non sempre insomma, non posso essere presente tutti i giorni lì, ma insomma ci diamo il cambio, e quindi ho visto delle foto estremamente esplicite insomma da questo punto di vista. Quando un tir viene aperto e tutto ciò che cade viene avvolto da una nuvola di vapore che non si vede più niente, ci dice insomma un po' quello che sta succedendo: alta temperatura, fermentazione in corso, rifiuto che non ha visto nemmeno per l'anticamera, come si dice, insomma si suol dire, una qualsiasi forma di stabilizzazione, e quindi questo è il risultato.
Va bene, senti, dato che non avremo probabilmente tempo per un'altra corrispondenza come avevo pianificato, ma purtroppo il tempo è tiranno quando ci si diverte, ci sapresti dare qualche piccolo rapido aggiornamento di quello che sta succedendo riguardo alla discarica di Roncigliano? C'è stato un paio di settimane fa un presidio a Bocca della Verità, ci si è scambiati qualche parola con degli amministratori di Roma, non so se hai notizie su quel versante o per quel che riguarda iniziative attorno al presidio permanente della discarica di Roncigliano.
Allora, notizie recentissime non ce ne stanno, nel senso che le aspettiamo, quindi c'è uno dei consiglieri comunali, Nando Bonessio, che dovrebbe garantirci un contatto con la assessora Sabrina Alfonsi, che dovrebbe perlomeno in teoria riceverci entro la metà di dicembre. Questa insomma è una cosa che probabilmente la vedremo nei prossimi giorni, aspettiamo tutti risposte da questo punto di vista. Poi ci dovrebbe essere un altro previsto incontro con la commissione invece comunale, o che naturalmente si occupa dei rifiuti, pure quella dovrebbe riceverci, perlomeno audirci in un tempo un po' più corto, quindi entro diciamo una decina di giorni.
Prima di Natale, sì.
Per il resto, non ho capito.
Prima di Natale, dicevo.
Ma no, molto prima si spera, perché poi alla fine, insomma, dopo il 15 di dicembre diventa tutto più difficile. E poi per quanto ci riguarda, insomma, ecco, abbiamo fatto una richiesta di nuovo incontro con il procuratore capo della Repubblica di Velletri, Amato, e quindi aspettiamo risposta, perché la richiesta l'abbiamo fatta. Adesso depositiamo velocemente le integrazioni che abbiamo predisposto sulla base di ciò che è avvenuto negli ultimi due mesi, perché l'ultimo incontro con lui è stato a settembre, quindi poi a ottobre e novembre è successo di tutto, quindi aggiorniamo insomma il dossier. Naturalmente poi, se ci riusciremo, c'è anche è previsto insomma di un presidio alla prefettura, e quindi ha richiesto l'incontro col prefetto.
Va bene, allora grazie mille, sicuramente ci aggiorneremo anche nelle prossime settimane riguardo a questo presidio. Grazie mille per appunto questa lunghissima corrispondenza tecnica per quel che riguarda l'impatto ambientale delle discariche, e va bene, allora risentirci ancora da questi microfoni.
Okay.
Ok, ciao, grazie.
Di nulla, ciao.
E quindi per questa corrispondenza è veramente tutto. Adesso passo rapidissimamente un pezzo, perché stiamo parlando da più di mezz'ora, e ci aggiorniamo fra pochissimo per i saluti.
rientriamo in voce, siamo ai saluti dopo questa, queste corrispondenze per quel che riguarda la situazione disastrosa delle discariche nel Lazio. Abbiamo appunto sentito Guidonia e Albano. E quindi dicevamo, siamo ai saluti, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, tutti e tutte, un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quella che avete ascoltato era Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. E ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, sopravvive soprattutto grazie ai contributi di ascoltatrici e ascoltatori. Potete contribuire andando sul sito di Radio Onda Rossa e cliccando sul tasto sostieni, oppure passando direttamente in radio e lasciarci una donazione. Per quel che ci riguarda, in questo mese ci saranno numerosissime iniziative di presentazione dell'agenda Scarceranda, che appunto potete prendere sia in radio sia alle iniziative. Quindi state connessi, state sintonizzati su questa radio per appunto avere aggiornamenti di queste iniziative di presentazione di Scarceranda. E ricordiamo soprattutto il presidio sotto Re Bibbia il 31 dicembre alle 10:30 a via Maglietti, angolo con via Bartolo Longo. E quindi quest'anno è molto importante il presidio, soprattutto perché dovremo ricordare i 15 detenuti uccisi durante le rivolte scattate per la mancata il mancato alleggerimento della situazione carceraria durante il gravissimo periodo di pandemia, che appunto ha colpito anche le carceri e le ha colpite soprattutto sotto forma di repressione. E quindi appunto dicevamo, per questa puntata è veramente tutto, e ci vogliamo salutare con un ricordo di Paolo Pietrangeli, che ci ha lasciato la settimana scorsa. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere, e quindi lo ricordiamo ora con un pezzo, con l'ultimo pezzo di questa puntata.
Roba contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte.